Riprendiamo dunque la nostra lettura partendo dal versetto 10 e qui ci fermeremo al versetto 22 e abbiamo ben due esperienze ancora di questo momento difficile che è l'esilio, paragonato stavolta alla malattia mortale, prima addirittura alla prigionia e poi alla malattia. Quindi versetti dal 10 al 16 vedremo il carcere e poi dal 17 al 22 invece è piuttosto la malattia. Cominciamo allora a vedere, quindi vedete chi sono questi, certamente sono gli ebrei, sono coloro che hanno lasciato l'alleanza, che credevano di poter fare da soli. Ricordiamo tutti gli appelli di Isaia, Geremia, Ezechiele alla conversione, e laddove invece noi siamo sempre un po' così, Israele, ma anche noi, questi appelli cadono, scivolano via come l'acqua piovana sulle penne dell'anatra, non penetra nulla, scivola. E allora cosa succede? Succede che se tu non accogli l'amore di Dio resti senza, quindi cadi nella schiavitù, cadi in mille difficoltà, fatiche. E allora abitanti della tenebra e dell'ombra di morte, non oscurità, quindi abitanti della tenebra e dell'ombra di morte, prigionieri in umiliazione e ferro. Quindi ecco chi sono: l'umiliazione della prigionia, questi sono sempre loro, sempre noi se volete, prigionieri in umiliazione e ferro. No, l'umiliazione perché il prigioniero viene continuamente accusato, viene balmenato, e poi il ferro. Ferro è perché c'ha le catene, perché avevano sfidato le parole di Dio. Vedete anche qui, perché se tu sfidi le parole di Dio, allora diciamo, io questa parola, ma sì dai, è una bella parola, ma in realtà cosa vuoi, non mi cambia la vita, ricordiamo, le mie parole non torneranno a me, capitolo 55 di Isaia, senza aver prodotto ciò per cui io le ho mandate. Quindi è una parola efficace, e che qui, se tu non l'accogli rimani povero. Quindi hai sfidato, quindi proprio il problema non è ribellato, ma perché avevano sfidato le parole di Dio e il disegno dell'Altissimo avevano disprezzato. Quindi quindi c'è, vedete che insieme nella forma ebraica c'è parole di Dio e disegno dell'Altissimo che sono in posizione. Allora, avevano sfidato, e poi c'è parole di Dio, e poi il progetto dell'Altissimo avevano disprezzato. Quindi al centro di questa frase ci sono due cose: da una parte la parola, le parole di Dio, cioè queste parole di salvezza, dall'altra parte il progetto dell'Altissimo. Dio ha un disegno, in effetti nell'ebraico è il disegno dell'Altissimo, un disegno di pienezza di vita per noi, un disegno di felicità. Ricordate, nella Bibbia, l'Antico Testamento, questo viene chiamato bene placito, quel bene che piace a Dio per la nostra pienezza di felicità. Noi lo chiamiamo volontà di Dio, ma in realtà la parola ebraica è bene placito, ciò che piace a Dio per la nostra pienezza di vita. E poi ancora, cosa ha fatto il Signore? Cosa fa? Vedete che qui riprende al presente, quasi a dire, quando succede questo e noi diventiamo prigionieri, perdiamo la libertà perché diventiamo schiavi del male, delle nostre pulsioni, schiavi delle nostre povertà, ricchi soltanto della nostra presunzione, cosa fa il Signore? E piega, ecco vedete il presente, sotto il peso il loro cuore e vacillano e non c'è aiutante. Cioè, vedete, dice, se voi fate questo, vedete di poter fare a meno, ebbene, io mi servo anche di questo. Il Signore piega il nostro cuore attraverso questa umiliazione. Ricordate anche la lettera agli ebrei, no? Il Signore vi corregge, cioè il Signore attraverso queste situazioni di disagio, di fatica, ti corregge, ti cambia e quindi piega sotto il peso il loro cuore. Ricordate che il cuore della Bibbia è la volontà, è la decisione di esistenziale, cioè è quel gesto che presenta riesce a dare una svolta alla tua vita, cioè non è qualcosa, seguo le emozioni, ma è la volontà, ho deciso di. Quindi attraverso questo peso il Signore piega il tuo cuore, cioè piega la tua volontà, ti fa capire che stai prendendo una strada brutta, una strada che ti allontana. Quindi vacillano, non c'è aiutante e gridano, anche qui, a Yahweh nella sventura, per loro, riprende il solito ritornello, ci sono ben quattro volte questo ritornello in tutte le quattro situazioni, e gridano a Yahweh nella sventura per loro, e dalla loro afflizione li libera, cioè continua a liberarli. Il Signore continua a occuparsi di noi, continua a prendersi cura. Qualunque cosa noi facciamo, fossimo anche lontani, Lui è come il pastore che si prende cura del suo gregge. L'abbiamo visto nel Salmo responsoriale, questa mattina nella Messa, il Salmo 23, 22, o 23, e che è il Salmo del pastore. Mi guida per amore del suo nome, cioè lui ci libera, li fa uscire dalle tenebre, abbiamo visto, e dall'ombra di morte, quell'ombra di morte di cui parlavamo prima, cioè da queste, e le catene spezza. Anche qui vedete, continua a spezzare, quindi non è qualcosa che lui ha fatto, ma è colui che continua a fare questa opera di pienezza d'amore per noi. E allora la conclusione è: lodino Yahweh per la sua hesed, bontà, abbiamo visto, bontà, misericordia, carità, pienezza di dedizione, eccetera, eccetera. Quindi per la sua bontà, hesed, e per i suoi prodigi in favore dei figli dell'uomo, ancora una volta, a Adam, cioè, abbiamo visto i terrosi, cioè lui fa prodigi per noi che non siamo nulla. Noi siamo niente, non meritiamo niente, non abbiamo diritto a nulla, perché siamo disobbedienti, ricordate Paolo dice, noi eravamo gli ultimi, eravamo ribelli, eravamo stranieri, e lui ci ha fatto non soltanto figli, ci ha fatto anche eredi, quindi non soltanto figli a nome, ma l'erede vuol dire che hai diritti anche su ciò che verrà dopo, cioè tu partecipi della mia stessa vita, io lascio a te tutto quello che ho. E perché? Perché infranse le porte di bronzo, le porte del carcere, porte di bronzo, potrebbe essere, sono le porte dell'esilio, le porte della solitudine, potremmo pensare anche all'Egitto, capite? In fondo è questa situazione in cui è difficile uscire, ci sono delle porte di bronzo, ogni tanto, no? Quando qualcuno vorrebbe uscire da una situazione terribile, dice, ho davanti a me come un muro, ecco, in fondo. Ricordate che questo tema del bronzo viene usato anche per Geremia. Io ti renderò duro come un muro di bronzo. Cioè non temere, non avere paura, tu sei fragile, non dire sono giovane, io ti farò prevalere su di loro, sarai duro come un muro di bronzo. Quindi il Signore cosa ha fatto? Ha infranse le porte di bronzo e le sbarre di ferro spezzò. Sono le sbarre dell'aguzzino, sono le sbarre che ti tenevano con la catena in modo tale che tu potessi avere un minimo di movimento. E quindi il Signore ha spezzato tutto e dunque ti ha tirato fuori da questa situazione che sembrava una situazione senza speranza. E dunque anche qui siamo di fronte alle situazioni che viviamo noi, no? Quando noi diciamo ostinatamente no all'amore, cosa succede? Anche noi ci troviamo nella condizione, come abbiamo visto nella prima riflessione, siamo nella condizione di coloro che hanno perso la strada, che vagano a zonzo, che vivono in un deserto senza via d'uscita, che hanno davanti soltanto sabbia, 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 viene in mente la famosa barzelletta, no? Quei due che erano nel deserto, non so se la sapete, che dice, qui non ci siamo persi. E l'altro dice, ma cosa possiamo fare? Lui dice, ma io credo che ci sono due notizie, una cattiva e una buona. Una cattiva è che abbiamo perso la strada e qui c'è soltanto sabbia. Quella buona è che ne abbiamo in abbondanza. Quindi, questa sabbia ce n'è in abbondanza. Quindi la prima cosa è trovarsi in questo deserto da cui non riesci più a venire. Ecco, la seconda situazione è questo carcere di cui se tu torni a gridare al Signore, gridano al Signore, tu gridi e lui spacca i muri, lui rompe le catene, lui ti riammette nella vita. Vediamo allora il terzo quadro, terza immagine di questo esilio, di questa situazione di dispersione, perché avete visto che uno dei segni che secondo me esprime l'esilio è che, ricordate che l'esilio di Israele non è avvenuto solo in Babilonia, è stata anche la cosiddetta diaspora, che viene dal greco diasporè, che vuol dire disseminazione. Gli ebrei erano disseminati, se vi ricordate, leggendo la prima parte abbiamo che cosa fa Dio? Dio radunò loro dall'Oriente e dall'Occidente, dal Settentrione e dall'Oltremare. Ora, avrebbe potuto dire soltanto dal Settentrione, se fosse trattato degli Assiri e dei Babilonesi, erano a nord della Palestina. E invece no, gli ebrei si sono sparsi dappertutto. E dunque è un ritorno finalmente da tutto ciò che è esilio. Che cos'è l'esilio per l'ebreo? L'esilio è la lontananza da Gerusalemme. L'esilio è la lontananza dalla casa di Dio. È il non essere più nella terra promessa, quella che viene chiamata la terra, e basta, la terra per gli ebrei. Noi diciamo terra promessa, ma in realtà è la terra, il dono di Dio è la terra, che è la terra per eccellenza, è la Palestina. E veniamo adesso ai versetti 17 e 22, e altra immagine, è la terza immagine, ed è quella della malattia. Stolti per la via della loro per via della loro trasgressione, e quindi anche qui hai trasgredito, notate bene, viene usata la parola pescià vuol dire proprio trasgredire, non è un sbagliare, non so, no, sbagliato far centro lì, Avon, ci sono altri modi per dire il peccato, cioè proprio la trasgressione. Io ti dico, vai a destra, e no, io vado a sinistra, no? Mm-hmm. Mangia questa cosa che ti fa bene, no, io mangio quest'altra cosa, poi ti avveleni, no? Ecco, sempre un po' così. Oppure io non mangio, no? E quindi sembra il nostro bastian contrario, no? Quando Dio ha una strada buona da indicarci e tu trasgredisci, quindi è proprio, potremmo dire, la disobbedienza, no? Penso che sia la cosa più vicina, no, a questa parola è quella di Adamo ed Eva, no? Dio dice non mangiare di quest'albero, guarda che ti fai incontro alla morte, E il nemico invece ti spinge a dire, ma no, vedi, che morte, che storie, ti ha raccontato delle storie, lui è bugiardo, quindi notate bene, Dio non è affidabile, è bugiardo. In più, anzi, lui è geloso, quindi bugiardo, inaffidabile, geloso, perché se voi mangiate quell'albero, voi avrete la vita che ha lui, diventerete come Dio. Quindi la sfiducia totale quindi diventa trasgressione. E allora, quindi stolti per via della loro trasgressione, per la via della loro trasgressione, per le loro colpe soffrivano, ecco la malattia. Non sto soffrendo perché... Quindi cos'è l'esilio? È come una malattia. Hai sbagliato, ti sei tirato indietro, hai fatto i cavoli tuoi, ti sei ribellato, ebbene, ecco che adesso soffri. Vado a vedere il versetto 17 dell'ebraico, quello che ho tradotto con le loro colpe, vediamo, è il versetto 17, secondo ciclo, allora, stolti, sì? Vediamo. Spezzò le cose, no, sempre l'abbiamo già visto. Spezzò le sbarre di ferro, no, allora. Stolti per via della loro infedeltà, trasgressione, e per le loro iniquità. Anche qui è Pesha. Sì, sì, ancora le colpe, quindi sono Pisam e poi ancora Napsam, sempre sempre la stessa cosa, quindi per due volte trasgressione, quindi colpe, soffrivano. E ogni cibo aborriva la loro anima, perché quando sei malato tutto ti disgusta, niente che va bene, ti senti frustrato dentro, ti senti incapace di reagire, quindi c'è questa malattia che è una malattia mortale, quindi soffrivano. E toccavano le porte, la loro anima vuol dire la loro vita, sempre nafshi, è la loro vita, e toccavano le porte della morte. L'altra volta c'erano le porte di bronzo, vedete, stavolta c'è le porte della morte. Arrivi alla porta, non entri, c'è ancora, cioè, questo è, in fondo è sempre il tema della prova, è il tema con cui Dio non ha paura del male, anche quello che facciamo noi, perché lui riesce a farlo servire al bene, perché riesce a capovolgerlo nel suo contrario e lo fa diventare una scala per salire. Ricordate anche la malattia di Marta Robin, no? Malattia di Marta Robin. Marta Robin poteva imboccare questa scala per scendere, non per salire. Tu hai una scala davanti a te. Lo puoi usare per salire e ti togli vicino a Gesù anche, Signore, tu soffri sulla croce e io sto sperimentando che cosa vuol dire questo. Soltanto che tu eri innocente, io invece qualcosa ho da farmi perdonare. Pensate al ladrone, no? Lui innocente, noi invece soffriamo per quello che abbiamo meritato, no? E dunque, però, quando tu ti unisci e cominci a usarla per salire, anche la malattia diventa sorgente di speranza, di vita, ma se tu la usi per scendere, la malattia diventa un inferno in anticipo, no? Diventa qualcosa che ti distrugge. Quindi già, e toccavano, non c'è un già, e toccavano le porte della morte, e gridano, ancora una volta, vedete il presente, e gridano a Yahweh nella sventura per loro, e dalle loro afflizioni li libera. Il nostro Dio è colui che ti libera, come ha liberato abbattendo, rompendo il muro di bronzo, spezzando il bastone di ferro, la verga di ferro. E cosa fa? Come fa a liberare? Ricordate che perché questi si sono ribellati, dall'altra parte cioè avevano rifiutato la parola, no? Le parole. E quindi cosa fa Dio? Manda, non è mandò, manda la sua parola, davar, quella parola che è efficace, quella parola che non torna a lui senza aver prodotto ciò per cui è stata mandata. Egli disse: tutto è stato fatto, ricordate la creazione, e disse: la luce fu, sia la luce e la luce fu. Mandò la sua parola, davar, e guarisce, e li guarisce, è una parola che guarisce, ricordate, no? Signore, ricordate il lebbroso, Signore, se tu vuoi, mi puoi guarire. Ricordate che in fondo la lebbra era una malattia rituale, era il simbolo di una ribellione a Dio, e dunque quando ti ribelli a Dio, ecco dove finisci, vedete il Salmo, finisci malato, finisci senza speranza. E Gesù dice: ecco la parola, lo voglio, sii guarito. Signore, di soltanto una parola, e Gesù dice: va, tuo servo vive. Ecco la parola, no? È una parola efficace, anzi la parola per eccellenza, ricordate che è la parola nell'ebraico, la parola davar, è la stessa, lo stesso vocabolo per dire che ha usato Maria: avvenga di me secondo la tua parola. Non viene usata la parola logos, rema. Rema vuol dire, è la traduzione letterale greca, perché vuol dire, rema non vuol dire solo parola, che sarebbe logos in greco, ma vuol dire parola avvenimento, cioè quella cosa che è stata annunciata che poi avviene. Ecco, quindi il Signore ha mandato questa parola che produce ciò per cui è stata mandata. Ecco, un po' lo vedremo domani, leggendo il miracolo della pesca, Pietro, anche lì Pietro dice più o meno come Maria: avvenga di me secondo la tua parola, e Pietro dice: secondo la tua parola tietterò le reti, mi fido di te, cioè questa parola che è un evento. Pensate anche i pastori, Betlemme: andiamo dunque a vedere questa parola, come parola, la puoi vedere, e viene usata la parola rema, cioè questa parola avvenimento, l'angelo ce l'ha detto, dunque certamente è vero, andiamo a vedere l'avveramento di questa parola. E quindi sempre questo tema, ogni volta che si trova in greco rema, è la parola davar, ebraico, che vuol dire proprio questo. Allora, manda la sua parola e li guarisce. E li libera dalla loro fossa, è una fossa, sono già lì alle porte della morte, ricordate, quindi sono già lì pronti, c'è una buca scavata, rischi di caderci dentro. Viene in mente anche qui un'altra barzelletta, quell'uomo che va dal medico e dice: dottore, mi dia un consiglio, lei che sa, che vede, mi dia un consiglio. E lui risponde: stia attento a dove mette l'altro piede, perché il primo c'era già nella fossa. Quindi ecco qui, questo è uno che ha il primo piede nella fossa, no? E che quindi, è questo, attenzione, lui ti ha tirato fuori, era già con un piede dentro, ti libera dalla loro fossa. Lodino, ancora una volta si finisce con lo stesso ritornello, no? E quindi sempre una lode a Yahweh. Notate bene che cominciava proprio così, Lodate Yahweh, perché è buono. E quindi anche qui viene ripreso lo stesso verbo, Hodu, e qui è Yodu, perché lodino loro, Yodu, la coniugazione del verbo là. Lodate, odu, e qui yodu, lo lodino. Dove ho perso il filo? Ecco, sì, lodino Yahweh per la sua bontà, ancora una volta la hesed, questa tenerezza che non si stanca mai di amarci, e per i prodigi in favore sempre dei figli dell'uomo, ancora Adam. Noi siamo i terrosi, appunto perché siamo piccoli che lui si prende cura di noi. Può forse, ricordate sempre Isaia, può forse una mamma dimenticare il suo bambino?
anche.
Ecco, se anche una mamma potesse farlo, io non lo farò mai, anzi poi va avanti e dice, io t'ho tatuato sulle mie mani, non solo disegnato, adesso che si è di moda il tattoo, ecco, io ti ho tatuato sul palmo della mia mano, basta che apro la mano, e la mano si apre spesso, se l'ho tatuato sulla schiena, figurati, chi se ne frega, no, ma neanche davanti, mica mi vedo, ma se l'ho sulla mano, mi vedo, no? Quindi io ti ho tatuato, il tuo nome è lì, e ancora una volta, e sacrifichino sacrifici di lode, ecco qui, todà, la lode è la todà, è quello che noi traduciamo Eucaristia, ringraziamento, lode, lode però in senso proprio non lodate, ma il verbo lodare, ma è la todà. Infatti vedete, todà e odà somigliano, ma la todà è proprio, la traduzione in greco è Eucaristia. E quindi sacrifichino sacrifici di todà e narrino le sue opere con giubilo, berinna, il giubilo è l'entusiasmo, la contentezza, la gioia che sprizza da tutti i pori, e certamente anche noi qui vediamo in qualche maniera ancora ciò che Dio fa ogni volta che noi ci troviamo lontano da Lui, che sia il perderci nei nostri deserti, che sia la prigione del nostro esilio, che sia la malattia, cioè l'aver perso la vita. Se tu stai lontano, alla fine c'è, veramente sei morto dentro, no? Ricordate la malattia che viene chiamata anche morte dell'anima, quindi è veramente una morte, perché in effetti hai la pretesa di salvarti da solo. In fondo, se voi leggete il Vangelo di Marco, che noi stiamo leggendo nella liturgia di questi tempi, non quella ambrosiana ma quella romana, Gesù viene continuamente presentato come colui che vince il male in ogni sua forma. Male fisico, male morale, male psicologico, male sociale, Gesù viene a vincere il male, lui è colui che vince il male. La gente quando lo vede dice, ma chi è costui? Ecco, non abbiamo mai visto cose del genere, cioè il male viene vinto, è cominciato qualcosa di nuovo, è cominciato l'oggi di Dio, è cominciato il tempo della nuova vita, la nuova vita. La vita eterna è già cominciata, perché se è eterna è già cominciata, se no sarebbe solo futura. Ebbene, anche noi allora possiamo leggere, no? Pensando un po' tutte le nostre prigioni, tutte le nostre malattie spirituali, leggere questa seconda parte, questi versetti che vanno dal 10 al 22. Abitavano nelle tenebre e nell'oscurità più fonda, prigionieri della schiavitù e dei ferri, perché si erano ribellati alle parole di Dio e avevano disprezzato il progetto dell'Altissimo. Egli piegò il loro cuore sotto la pena, soccombevano e non c'era chi li aiutasse. Nell'angustia gridarono a Yahweh, ed egli li salvò dalle loro angosce, li fece uscire dalle tenebre e dalla oscurità più fonda e infranse le loro catene. Ringrazino Yahweh per la sua fedeltà e per i suoi prodigi in favore degli uomini, perché ha spezzato le porte di bronzo e ha frantumato le sbarre di ferro. Stolti per la loro vita ribelle, erano oppressi per le loro colpe. La loro gola aveva nausea di ogni cibo, e già toccavano le soglie della morte. Nell'angustia gridarono a Yahweh, ed egli li salvò dalle loro angosce. Mandò la sua parola e li guarì. e strappò dalla forza a loro destinata. Ringrazino Yahweh per la sua fedeltà e per i prodigi in favore degli uomini. Offrano a Lui sacrifici di ringraziamento e narrino con giubilo le sue opere. Ecco, vi faccio notare che nel testo che io vi ho dato sul foglio trovate anche a lato i riferimenti ai passi biblici, quindi potete andare a rivedere e ampliare questa riflessione cercando un po' quali sono i punti di riferimento che si trovano altrove nella Bibbia e che ribadiscono e che io vi ho detto in qualche maniera anche così a memoria, ma senza andare a vedere, ma qui comunque ritrovate in maniera precisa, in maniera esatta. Buona riflessione.